Buongiorno a tutti ragazzi, allora innanzitutto grazie a tutti per gli auguri, che siete stati molto gentili e carini, tutti, molti mi avete scritto e di questo vi ringrazio. Molti si chiederanno o mi chiedono, ma perché tu lavori il giorno del tuo compleanno? In realtà io non sto lavorando, ma sto facendo la mia passione, una passione che dura da tanti anni, ormai da più di 20 anni, e mi piace, mi appassiona, mi ha cambiato la vita, e grazie a questo che mi posso permettere di fare una vita come quella che faccio attualmente, che è oggettivamente una vita splendida e fantastica. E grazie alla finanza io ho costruito e ogni giorno posso vivere una vita particolare rispetto alla media, me ne rendo assolutamente conto, però è un lavoro che passa da uno studio, da un approfondimento, da dei rischi anche, corsi ovviamente, adesso un po' meno, ma in passato sono stati corsi molti rischi per ottenere determinati risultati, però grazie alla finanza e alla passione che io ho, per cui ho sempre studiato giorno e notte, sono riuscito ad ottenere tutta una serie di risultati di cui vado fiero, non tanto per l'aspetto economico che mi interessa, ma fino a un certo punto, ma per quello che grazie ad esso sono riuscito ad ottenere. Quindi di fatto io ogni giorno sono in vacanza e quindi non vedo, di fatto se non facessi quello che faccio è come mi non fossi in vacanza, ma faccio il contrario. Quindi molte persone cosa fanno? Il giorno del loro compleanno vanno in vacanza e io se vado in vacanza è come se andassi a lavorare. E quindi perché stare fermo, non guardare i mercati, non fare niente, che cosa succederà oggi, che cosa succederà quello, l'altro, eccetera, eccetera, perché fanno parte integrante della mia vita. Lo sport, la mia famiglia, la finanza e la qualità della vita sono le cose che mi interessano di più. Le faccio tutti i giorni, quindi non vedo per quale devo andare in vacanza. Detto questo, oggi vorrei fare con voi una riflessione che secondo me non è banale. Ho letto molto, ho molto cercato di approfondire e cercare di ragionare, perché ci sono alcuni aspetti che mi hanno particolarmente colpito, e quindi quando mi colpisce qualcosa ho capito che il mio istinto mi porta là per approfondire questo tema, perché poi da quel tema capisco un'altra roba. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è osservare come le aziende cinesi, nella fattispecie faccio l'esempio di Alibaba, scendono in maniera drammatica. Allora lasciamo perdere l'affermazione di Anthropic che dice ha rubato i dati, eccetera, eccetera, vero o non vero, Alibaba scendeva già da un po' e tutte le aziende cinesi scendevano già da un po', ma in particolar modo mi concentro su Alibaba. Per quale motivo? Perché Alibaba ha fatto una sua intelligenza artificiale, non mi ricordo ovviamente il nome, che sta... È molto utilizzata, però il titolo continua a scendere, mentre aziende come Anthropic, OpenAI, bla bla bla, tutte su, no? Quindi qua, impossibile, qual è la logica? Possibile che nessuno si sia incazzato, nessuno stia facendo niente, eccetera, eccetera? Quindi ho fatto una serie di studi, di approfondimenti, e mi sto rendendo conto di una cosa, che la Cina in realtà ha un modo di approcciare l'economia molto diverso da quello occidentale. Cioè per noi è, se ho una grande valorizzazione valgo tanto, loro invece non interessa quello, ma interessa più sul lungo termine il potere, il controllo, e questo secondo me è l'elemento principale. E quindi poi può anche essere che quelle aziende non abbiano questo grande valore, però il fatto che tu debba dipendere da loro, per loro questo è molto più importante, no? Questa è un po' l'idea a cui sono arrivato io, che se lo possiamo vedere sul tema delle auto cinesi, no? Questo è un po' il ragionamento, cioè hanno smantellato praticamente l'industria mondiale. Oggi che cosa sta succedendo? E questo è un problema molto molto grave, però è anche un'arma dal loro punto di vista. Loro dicono, le quotazioni salgono, benissimo, noi non ci preoccupiamo, le nostre scendono, noi non ci preoccupiamo. Ma perché non si preoccupano? Perché sempre più aziende stanno migrando verso l'intelligenza artificiale cinese, che ha due vantaggi. Allora, una, quello che io posso mettermelo sul mio PC o sui miei server e farci quello che voglio. Quindi faccio un esempio. Se io sono un'azienda, metto tutto lì dentro e creo un training di modello legato specifico per quello che serve a me ed rimane per me, rimane mio e legato alla mia azienda. Quindi mi dà un valore aggiunto enorme, però è privato. Mentre se io devo fare la stessa roba con Anthropic o OpenAI, devo dare i miei dati a loro, che loro usano per fare altri training e vanno avanti, no? E quindi crescono così. Quindi c'è un problema legato un po' al tema della privacy, e poi c'è un problema legato ai costi. Allora, la Cina può permettersi dei costi diversi perché ha dei costi infrastrutturali più bassi, ma soprattutto ha dei costi energetici più bassi, ma soprattutto anche perché il governo cinese ha sovvenziona le aziende dell'intelligenza artificiale con degli sgravi molto importanti, cosa che non avviene negli Stati Uniti. Quindi adesso ci troviamo in un collo sempre più stretto, secondo me, e sarà il problema principale, che dal mio punto di vista, e qui lo dico, farà crollare completamente il tema dell'intelligenza artificiale. Non nel senso che non ci sarà più un'intelligenza artificiale, ma farà crollare le valutazioni, per poi passare a una fase 2. E adesso vi racconto anche la fase 2, eh. Oggi sono particolarmente prodigo, quindi mettetevi tranquilli e rilassati. Quindi in questa fase qua che cosa succede? Che la probabilità che questi soggetti, che la maggior parte degli utenti passi ad utilizzare, perché lo stanno già facendo, i metodi cinesi è molto elevata, e questo diventi un fenomeno globale. Quindi voi immaginate che tutto il mondo della AI si svolge di fatto negli Stati Uniti e si basa su OpenAI e Anthropic, ok? Anche se in realtà i modelli più usati sono quelli cinesi, però tutto il modello di business, no? Io investo con te, tu investi, tutti gli investimenti incrociati girano partendo da tutte queste due aziende. Ora, se tutti i soggetti, immaginiamo che, facciamo un esempio esagerato, ma forse non è così esagerato, perché non è che avviene da oggi in domani, ma sta già avvenendo, immaginiamo che tutti gli utenti non usino più né Anthropic né OpenAI, ma passino tutti quanti sui cinesi. Allora, tutte queste aziende, quindi OpenAI e Anthropic, che già non fanno utili, innanzitutto io penso che anche Anthropic, come ha fatto OpenAI, rimanderà la quotazione. Quindi questo è un mio pensiero. Il secondo pensiero è che gli utili di queste aziende qua crolleranno ancora di più, e quindi anche gli investimenti che queste aziende fanno per crolleranno ancora di più, e quindi anche gli investimenti che vengono fatti, che sono stati fatti per i data center, eccetera, eccetera, crolleranno. E quindi che succede? Succede che sono stati fatti degli investimenti megagalattici per un'intelligenza artificiale che doveva durare, fare, eccetera, eccetera, ma che in realtà, proprio per come è stata strutturata, non funziona. Se poi ci andiamo a sommare che l'aggressione, quindi dal punto di vista invece tecnico, per esempio i semiconduttori, quindi i pezzi semiconduttori salgono perché c'è una penuria di questi chip, ma se poi OpenAI non ne ha bisogno perché non ha utenti, quelli non ha, cioè la catena si viene a chiudere, a un certo punto abbiamo un crollo a picco. E questo come può venire dal punto di vista tecnico? Cos'è che può innescare questa cosa? Perché a me quello che piace è sempre unire tutti quanti i tasselli, no? Quindi c'è la parte concettuale, la parte politica, la parte ideologica, la parte pratica, la parte operativa. Dal punto di vista operativo abbiamo visto, vi ho fatto vedere, che il margin debt, cioè come il mercato si va a indebitare prevalentemente in yen, in tante valute, ma in particolar modo in yen. E il governo giapponese l'ha detto più volte, adesso in qualche modo una soluzione la troverà, dovrà intervenire, e quindi va a chiudere il carry trade. Quindi abbiamo una situazione oggettivamente insostenibile dal punto di vista del modello di business, e dal punto di vista, diciamo, pratico, quindi coloro che fisicamente sono andati a comprare queste azioni qua, sono andati a comprarle utilizzando magari leva in yen e comprando dei prodotti a leva loro stessi, quindi hanno utilizzato la doppia leva. Cioè immaginiamo che Fabio ha 100.000, ha un portafoglio da 100.000, vado in banca, do la garanzia dei 100.000 e mi danno 70%, bene, mi danno 70.000, io li 70.000, io però col prestito lo voglio in yen, prendo in yen, vado sul mercato, mi compro un ETF a leva 25 sui semiconduttori, e lo faccio sempre avanti così, no? Immaginiamo che a un certo punto lo yen scenda, io devo chiudere lo yen, poi devo chiudere la leva, insomma, sta baracca qua rischia di venire giù. Quindi i problemi sono questi, cioè il problema è che l'oggetto intelligenza artificiale è un qualcosa che è assolutamente destinato a rimanere, ma non così com'è, ed è questo ve lo dico, e dal mio punto di vista, da studi e approfondimenti che ho fatto, ne usciremo passando ai cinesi, che diventeranno, quindi trasformeranno l'intelligenza artificiale in una commodities. Questo provocherà un crollo megagalattico, prepariamoci, io ne sono convinto al 100%. Questo però sarà poi una grande opportunità, perché poi da questo, come sempre, come è avvenuto in tutte le prima arriva, diciamo, il cambiamento, no? Quindi l'idea, come quando è arrivato internet, no? La famosa Tiscali. È arrivata Tiscali, poi è crollata Tiscali, poi dietro Tiscali cosa è successo? Grazie all'internet è arrivato Amazon e sono arrivate tutte quelle società che hanno imparato ad utilizzare internet. Io penso che l'evoluzione successiva, dove non ci va ancora a investire oggi, ma dovremo poi verificarlo nel futuro, dal mio punto di vista, saranno la robotica. Quindi sarà l'intelligenza artificiale applicata alla robotica, perché questo è un altro elemento molto molto importante. Quindi ci sarà poi tutti i vari sistemi di intelligenza artificiale che vengono applicati ai vari robot, e quindi ci saranno tutte le applicazioni. Allora lì sì che diventa interessante, perché io mi compro il robot che fa la pulizia di casa, il robot che fa tutta una serie di lavori, eccetera eccetera eccetera, e quindi si passerà secondo me a una fase effettivamente di oro, perché a questo punto la materia prima che viene utilizzata di più, cioè l'intelligenza artificiale, costerà niente, perché sarà una commodity, sarà come l'abbonamento di internet, tanto per intenderci dal mio punto di vista, però farà tutta una serie di funzioni molto più avanzate e illimitate rispetto a quello che facciamo noi, ma però potrà essere poi applicata a tutta una serie di automazioni che cambieranno radicalmente lo stile di vita. Quindi in estremissima sintesi, da qua in avanti è probabile, dal mio punto di vista, che ci sia un crollo verticale per queste ragioni che vi ho detto del mercato azionario relativo all'intelligenza artificiale, quindi per esempio non relativo all'healthcare o altro eccetera, ma specifico per queste aree qua, e dall'altra parte, una volta che ci sarà stato questo, a quel punto si potrà andare a investire, quando nessuno ovviamente lo farà perché ci sarà paura, timore eccetera eccetera, al 100% sul mercato azionario, magari andando lì a leva quando nessuno andrà più a leva, quindi quando quel margin debt sarà nella parte più bassa, lì bisogna riuscire, se ci è organizzati bene, ad avere tutte le possibilità per crearsi una nuova leva, capire in che valuta creare effettivamente questa leva, e quello lo vedremo grazie al mercato. Potrebbe essere, come ho sostenuto io fino ad oggi, il franco svizzero, oppure il crollo dello yen, quindi ci si rindebiterà di nuovi yen perché poi la gente non capisce, oppure ci sarà lo yuan o qualche altra diavoleria, ma si verrà ricreato nuovamente il sistema, e a quel punto si potranno poi fare nuovamente investimenti azionari molto aggressivi con un rischio molto basso e con nuovamente una fase di crescita costante nel lungo termine. Questo è un po' lo scenario che che mi sono disegnato e che secondo me è lo scenario più probabile. Quindi oggi come oggi, quello che noi dobbiamo andare a vedere è qual è, che cos'è, è l'innesco, che cos'è che può innescare questa roba, e secondo me l'unica cosa che la può innescare è lo yen. Quindi finché lo yen sta là, i prezzi stanno su. Finché lo yen, quando lo yen viene giù tutto. Ma è abbastanza semplice, perché anche qua ho cercato di semplificare per cercare di ridurre il tempo in cui uno deve stare a guardare o fare. Nel frattempo si fanno compra e vendita, ci sono varie situazioni che su cui si può investire, però secondo me questo è la macro tendenza. Pensateci anche un po' su voi, ditemi la vostra opinione e vi mando un abbraccione. Ancora grazie a tutti, ciao!